Benvenuti al WikiLeaks Podcast. Oggi parliamo e cerchiamo di capire come valutare e soprattutto se avete dei prodotti finanziari spazzatura all'interno dei vostri portafogli di investimento. Qui con me il decano del podcast Lorenzo Brigatti.
Ciao a tutti.
Io sono Andrea Bosio, se ancora qualcuno non mi conoscesse. Abbiamo dedicato questa puntata a un argomento che in realtà è molto sentito, perché è sempre difficile da un certo punto di vista cercare di fare un'analisi oggettiva dei prodotti che abbiamo già in portafoglio, perché ci sono tutta una serie di anche di fattori emotivi legati ai propri portafogli di investimenti, no? Ad esempio ci sono dei costi sommersi proprio per il fatto che già quegli investimenti li abbiamo già fatti e ce li portiamo dietro, soprattutto quando non vanno così bene, quando magari hanno preso una piega che è diversa da quella che ci saremmo immaginati, iniziamo a dubitare, iniziamo a chiederci forse non ho investito sul prodotto giusto, forse aspetto ancora un attimo prima di venderlo, anche se è un prodotto inefficiente, perché spero che domani vada meglio. E quindi vi vogliamo dare oggi un paio di regole da seguire proprio per cercare di valutarli nella maniera più oggettiva e obiettiva possibile.
Da questo punto di vista ci sono anche due aspetti interessanti. Il primo è che non piace mai ammettere di aver commesso un errore, quindi era un po' quello che diceva Andrea. Non è solo la questione di perdere soldi, che quello è un altro discorso, non fa piacere, fa male anche quello, ma oltretutto quando si vendono dei prodotti che si sono scoperti magari dopo perché non si è fatto il lavoro di analisi prima, quando si vendono i prodotti inefficienti, è un errore che si è fatto e non fa piacere. Non solo ho perso soldi, ma sono pure risultato un coglione. Quindi no, non fa proprio piacere. Ci sono queste due forze molto forti. Poi, vabbè, forse ho usato una parola un po' forte, però nel senso, a nessuno piace ammettere di aver sbagliato, anche quando magari a loro stessi l'hanno ammesso, ma non vogliono che si sappia. C'è un po' anche questa cultura, boh, direi forse un po' italiana, di nuovo, dove l'errore, il fallimento è associato con molta roba negativa rispetto magari a una cultura statunitense che è un pochino più liberale a questo punto di vista. Vabbè, sbagliato, riprovo un'altra volta. Super, super semplificazione, ci mancherebbe. Però in una cultura, chiamiamola così, avversa all'errore come la nostra, l'ammettere di aver sbagliato fa male quasi tanto quanto l'avere anche perdite in portafoglio. In più, molto spesso, un'altra cosa che può succedere è che ci sono dei prodotti che perdono, come sta capitando anche i prodotti finanziari più efficienti in questo periodo, stiamo registrando a fine giugno 2022, non è un anno esaltante per ETF azionari, obbligazionari, anche i fondi per carità, però non è un anno esaltante per tanti asset class a questo punto di vista, e a qualcuno può venire il dubbio, ah, ma allora scendono, allora li vendo perché ho comprato della roba che non è buona. Attenzione, perché non è che comprare il prodotto giusto significa automaticamente comprare il prodotto che non scende mai. I prodotti più efficienti oggi, gli ETF, sono collegati all'andamento del mercato. Se il mercato scende, l'ETF scende, non ci si scappa. Quindi tanta attenzione da questo punto di vista a considerare un prodotto come inefficiente o sbagliato per voi solo perché sta scendendo in un dato momento. Infatti lo vedremo, a uno di quei parametri che si può utilizzare per valutare un prodotto, vedere come sta andando il resto della galassia di quei prodotti, il benchmark, poi lo spiegheremo in modo un po' più, diciamo così, potabile e facile, rispetto a come sta andando il vostro prodotto. Non è mai una roba che sta nel vuoto.
No, tra l'altro, Lore, è un campanello d'allarme se i mercati stanno scendendo e gli ETF su cui avete investito non stanno scendendo, perché vuol dire che non stanno facendo gli ETF, o che probabilmente si tratta di ETF a gestione attiva, che potrebbero sì, ma in un primo momento riassorbire meglio il ribasso, ma non è, a parte che non è detto assolutamente, però potrebbero anche amplificarlo il ribasso. Invece un ETF, quindi un ETF che replica fedelmente un determinato mercato borsistico, in quel caso lì si limita a replicare la performance dell'indice di riferimento, che appunto è il suo obiettivo primo.
Di nuovo, non è tipico degli ETF, ma anche dei fondi. Infatti poi tratteremo di un fondo che era famoso un paio di anni fa, il fondo H2O, e poi si è rivelato non essere quello che tanti consulenti pensavano fosse. Però di nuovo stiamo spoilerando un po' di temi che arriveranno dopo, esatto. Torniamo pure a bomba.
Possiamo fare un passo indietro, perché lo ripetiamo sempre e vorrei ripeterlo anche oggi. Nel senso, i prodotti finanziari sono l'ultimo anello all'interno del processo di pianificazione finanziaria, ok? Però a un certo punto bisogna anche occuparsi soprattutto di quello che è il pregresso, cioè di quello che abbiamo già all'interno del nostro portafoglio di investimento, perché noi spesso parlando con investitori ci accorgiamo che c'è un'estrema difficoltà nel valutare i prodotti finanziari all'interno del proprio portafoglio e soprattutto c'è quell'emotività a cui facevamo riferimento nell'introduzione nel non saper bene che cosa fare con i propri investimenti che magari sono stati venduti al singolo dalla scrivania dell'impiegato bancario oppure sono stati comprati su consigli di finanziari diciamo improvvisati sui social, l'ottava piega d'Egitto, ecco. Detto questo, in che cosa vogliamo aiutarvi oggi? Dandovi degli spunti e dandovi soprattutto un processo che sia sensato per valutare ciò che c'è già all'interno dei vostri portafogli di investimento, ok? Ed è un processo che va per step, se vogliamo, e come in qualsiasi processo, peraltro, non si può saltare uno step, andare all'ultimo passaggio senza passare prima per tutti i gradi di giudizio, no? Come si dice in legalese. Tra l'altro, Lore, magari diciamolo subito, avete la possibilità, per tutti quelli che sono interessati, vi lasciamo in descrizione il link alla demo di Plannix. Plannix è la nostra soluzione di pianificazione finanziaria per il lungo termine e per le esigenze di breve termine legate alle liquidità o comunque obiettivi di investimento di breve termine. Nella demo di Plannix c'è una matrice di analisi dei prodotti finanziari che vi aiuterà sostanzialmente a prendere delle decisioni più consapevoli e soprattutto basate su fattori oggettivi e non soggettivi legate ai vostri prodotti finanziari che avete già all'interno del vostro dossier titoli.
Tra tutte vi aiuterà a esplicitare i costi in modo chiaro, quindi dovrete andarli a cercare, mettere la percentuale ed in base all'investito si vedrà immediatamente quanto in euro sonanti state pagando all'anno in maniera nascosta, perché se viene un po' mischiato insieme al rendimento questo dato per alcuni tipi di prodotti, quanto state pagando per investire. È una visione molto più chiara, lo diciamo spesso nei podcast, convertite sempre da percentuali a euro per capire quanto effettivamente state pagando. Non è un calcolo ovviamente da ingegneria aerospaziale, ma con la matrice che trovate nella demo Plannix, è roba di un secondo, mettete il numero, vi esce, vi rimane lì ben chiaro. E ci sono anche, diciamo così, dei confronti rispetto ad altri prodotti e ai loro costi.
Esatto, quindi insomma, se siete interessati è gratis, scaricatevela e fine spottone. Allora, ripartiamo a bomba con il primo passaggio che dovreste fare. Da un certo punto di vista, magari trattiamolo come se fossero delle domande che state facendo a voi stessi, no?
L'abbiamo scelta come prima, eppure secondo me è quella che nessuno spesso si fa, giustamente per il concetto di pianificazione finanziaria un po' alieno. L'ho anticipata, la spoilero. I prodotti che avete nel vostro portafoglio sono allineati ai vostri obiettivi di investimento? E secondo me qua l'80-90% della gente non sa neanche di cosa stiamo parlando. Però cos'è il problema? Come diceva Andre, molto spesso se avete prodotti di risparmio gestito, magari venduti da qualcuno, non c'è dietro una strategia chiara. Non è che dite, boh, sto investendo per la pensione, piuttosto che per il futuro dei miei figli, piuttosto che per comprarmi casa tra 5 anni. Non avendo questi obiettivi, molto spesso è difficile stabilire se questi prodotti sono giusti o meno per voi. Qui magari non è il caso di chiamarli spazzatura, ma è semplicemente una questione di, diciamo così, corrispondenza tra prodotto e orizzonte temporale / obiettivo di investimento.
Poi vuol dire priorità di vita, ok? Perché una cosa molto difficile da capire è che obiettivi di investimento magari sembra un po' buttato così nell'etere, sembra...
Sì, sono le cose della MiFID, no, quelle segna qui cosa vuoi fare, poi te li sei dimenticate nel momento in cui hai messo le crocette.
Esatto, capito? E quindi in realtà bisogna capire che si tratta di obiettivi di vita, cioè sono obiettivi personalissimi che i miei non sono gli stessi di Lorenzo, non sono gli stessi di Matteo Cadei, di Paolo Di Domenico.
Parte la pensione, dai Andre, vogliamo tutti vivere di rendita, è il segreto.
Vabbè sì, quello in effetti potrebbe essere, però l'importo cambia, anche lì, cioè io potrei voler vivere di rendita, arrivare magari un domani a vivere di rendita con un determinato importo, perché serve a coprire il mio stile di vita, che magari ha un livello, il tuo potrebbe essere superiore, inferiore, uguale, non idea. Quindi il discorso è che gli obiettivi di investimento, sebbene sia una formula generica, vuol dire obiettivi di vita, cioè fare cose importanti per la vostra vita, ok? Cose importanti che richiedono soldi. Mi dispiace, ci sono tante cose importanti che non richiedono soldi, come gli affetti, la famiglia, l'amore, tante altre cose.
I soldi aiutano magari creando tempo per poter andare a coltivare tutte queste altre cose dove i soldi da soli non bastano, sono ininfluenti, però ti creano il tempo per poterti dedicare agli affetti, per poter cercare l'amore se non l'hai trovato, coltivarlo se l'hai già, e così via.
Quindi questa prima domanda è se c'è un certo riallineamento, un allineamento tra i prodotti finanziari che avete in portafoglio e i vostri, e le vostre priorità di vita. È chiaro che se non c'è stato un lavoro prima di pianificazione, ma anche di in parte introspezione interiore, perché sai, non è che tutti i momenti noi ci mettiamo lì e ragioniamo sul senso della vita o, se vogliamo, sulla rotta che sta prendendo la nostra vita, no? Eppure questi momenti ci vogliono. Da un certo punto di vista, pianificare finanziariamente la propria vita vuol dire cercare anche di dare una rotta alla propria vita personale, sapendo che la rotta potrebbe essere invertita, deviata da tutta una serie di cose che succedono nella vita, cioè appunto la vita è quello che succede.
Situazione di Mike Tyson obbligatoria qui. Esatto. Tutti hanno un piano finché non vengono colpiti in faccia da un pugno. Ecco, su questo discorso non vogliamo rimanere tanto, perché? Perché l'abbiamo approfondito veramente tanto in Planix e siamo consapevoli che per tanti parlare di pianificazione senza aver fatto un po' il giusto percorso è quasi di parlare arabo, quindi noi vi consigliamo fortemente di cominciare a pensare almeno a macro categorie, perlomeno una roba tipo boh, sto investendo per la pensione o per soldi che mi servono tra 2 mesi, che è già un miglioramento rispetto alla maggioranza di quello che fa la gente che investe a caso, tutto in una soluzione sola e quant'altro. E poi, di nuovo, non per essere di nuovo per spingere Planix, però se volete fare il processo completo da questo punto di vista per definire meglio i vostri obiettivi, Planix da questo punto di vista è la soluzione che fa per voi. Cosa possiamo comunque dirvi in questo podcast? Qualche esempio pratico in cui ci sono delle discrepanze tra obiettivi di vita e prodotti finanziari, anche se i prodotti finanziari sembrano buoni. L'esempio più classico è quello degli ETF. Andate online, comprate questi ETF che tanto va tutto bene, è uno dei consigli che si legge più spesso. Però attenzione, se stiamo parlando di soldi che vi servono nel breve periodo per di qui a 1 anno o 2 anni, diciamo che 1 anno o 2 anni, che senso ha andare a investire in ETF azionari? Dove che possono giustamente anche scendere, come sta dimostrando questo periodo. Vi trovate poi con meno soldi per un obiettivo, per qualcosa che volevate comprare e che avevate già pianificato. E quindi, anche se l'ETF in sé come prodotto non è spazzatura, molto probabilmente, nel senso questo un po' generalizzando, però immagino un top ETF ben diversificato, costi bassi, gestore solido, bla bla, tutte le solite cose. Questo ETF, nonostante sia il prodotto migliore, è sbagliato per quel tipo di obiettivo e per voi in quel momento. Ed è questa una delle ragioni per cui l'abbiamo voluto mettere come prima cosa. Delle volte noi li chiamiamo, vabbè, prodotti spazzatura no, però c'è questo disallineamento che fa sì che anche l'ETF più efficiente, perfetto magari per l'obiettivo pensione, sia totalmente sbagliato per l'obiettivo, boh, voglio comprarmi la macchina fra 2 anni. Un discorso simile si può fare con il discorso di rendita. Ci sono molti investitori che hanno diversi tipi di prodotti, da ETF piuttosto che obbligazioni singole, fondi comuni, azioni che corrispondono ai dividendi. Ed è vero che nei periodi di calo il dividendo fa un po' piacere, boh, almeno mi entra qualche soldo quando tutto sta scendendo, dai, andiamo avanti così. Lo capisco che c'è questo aspetto psicologico. Se però il vostro capitale, in questo caso, sta venendo investito per l'obiettivo pensione, da un punto di vista puramente razionale, queste cellule di dividendi non sono granché utili, perché sono dei soldi che vengono staccati dalla quantità investita, quindi non lavorano grazie all'interesse composto. Succede che ci si paga sopra le tasse, se si vogliono reinvestire si pagano dei costi di commissione extra. E quindi, anche in questo caso, immaginando sempre i prodotti più efficienti, migliori, ad esempio alcuni ETF a distribuzione, se voi avete come obiettivo la pensione tra 20 e 30 anni, l'ETF a distribuzione oggi non va bene, perché dovreste essere nella fase di accumulo del capitale. Ho voluto usare di proposito gli ETF per questi 2 esempi per far vedere come anche il prodotto oggettivamente migliore, dati alla mano, purché vengano selezionati ETF giusti, sempre i soliti disclaimer, ci sono ETF ed ETF, qui intendo sempre quelli ben diversificati, costi bassi, processori, eccetera. Se questi ETF sono selezionati con gli obiettivi sbagliati, non vanno bene.
Sì. No, sarebbe un po' come una reazione sproporzionata, come chi magari vorrebbe tenere da parte della liquidità, però magari teme dell'inflazione, allora che cosa fa? Ah, allora l'investo sul mercato azionario. È una reazione estremamente sproporzionata. Sarebbe come avere una macchia sul pavimento, ok? Il pavimento è macchiato, allora cosa faccio? Vabbè, inondo la stanza rischiando di creare infiltrazioni in tutto il palazzo perché devo pulire quella macchia. Ma non ha senso. Quindi, se vogliamo, l'associazione di una soluzione di investimento, dove per soluzione di investimento, attenzione, non intendo solo portafogli di investimento, anche la liquidità è una soluzione di investimento, anche un conto deposito, anche un libretto postale, qualsiasi altra demenzialità, ma sono soluzioni di investimento che devono essere associate a, o meglio, la soluzione di investimento è funzione dell'obiettivo da raggiungere. Cioè non è il contrario, io scelgo il prodotto e poi scelgo a cosa serve. No, prima capisco che cosa mi serve e poi ci associo una soluzione di investimento, che potrà essere un portafoglio con preponderanza azionario, obbligazionario, una parte magari un portafoglio più core, quindi destinato a lungo termine, una parte satellite, diciamo, più speculativa, oppure potrebbe ancora essere della liquidità parcheggiata su un conto deposito, una della liquidità che rimane lì a disposizione sul conto corrente, eccetera, eccetera.
Esatto, con quest'ottica vale anche il principio contrario, anche certi asset class o diciamo così strumenti finanziari che sembrano in teoria fuori dal mondo, in pratica possono avere un senso. Pensiamo alle cripto che sono passate di moda, adesso le stanno disconoscendo un po' tutti, bastonate ovunque. In realtà se qualcuno avesse una piccolissima parte di cripto nel suo portafoglio speculativo, gli rode un po' magari vedere tutta questa discesa, ma non è sbagliato, le cripto per definizione sono un asset speculativo. Adesso stanno perdendo tanto, un domani potrebbero risalire, boh, chi lo sa, non voglio fare previsioni sul mercato cripto, ma finché vengono tenute sotto controllo all'interno di un portafoglio con una piccolissima frazione di quel capitale, se uno ha la personalità che lo porta a fare queste scommesse speculative, perché non avere anche un po' di cripto? Non è che bisogna essere degli integralisti. Non è detto, certo, che vada bene, attenzione, perché sta avvenendo adesso disastri in ogni dove, anche sulle cripto un po' più grosse, però... Se è una speculazione, è un rischio che fa parte del gioco, si conosce quello che si sta facendo e quindi è paradossale qui come la pianificazione possa giustificare qualsiasi cosa se la pianificazione è fatta bene.
Giusto, quindi allora abbiamo capito qual è la funzione, se c'è soprattutto e se è possibile assegnare una funzione ai prodotti di investimento che abbiamo già in portafoglio. Bene, passiamo alla seconda domanda a cui dobbiamo essere in grado di dare una risposta.
Assolutamente.
Capisci, capite che cosa c'è dentro? Perché anche questo, se vogliamo, è una regola veramente di base, cioè quasi zero. Se hai in portafoglio, nel dossier titoli, qualcosa che non capisci come funziona e non sai cosa c'è dentro, e dove per non sapere cosa c'è dentro significa non sapere su quel prodotto su cosa sta investendo, ok? E
poi lo vedremo. Anche questo magari, perché uno dice, ah vabbè, ma qua c'è scritto che investe in azioni, ok, bene, quali?
Dove? Quali? Di quali grandezza, ce n'è di domande da porsi. Però ecco, la regola zero, se vogliamo, è quella di Warren Buffett, no, non investire mai in qualcosa che non capisci. Perché se non capisci su che cosa stai investendo, non solo ti stai assumendo probabilmente un rischio superiore probabilmente alla tua tolleranza al rischio, però c'è anche un altro problema. Se non sai cosa c'è dentro, non hai neanche idea di come valutare la performance, il rendimento, la volatilità di quel determinato strumento finanziario. E tra l'altro capire cosa c'è dentro all'interno di uno strumento finanziario, e dove per strumento finanziario lo intendo ad ampio spettro, no? Quindi ricomprende i fondi comuni di investimento, le gestioni patrimoniali, i fondi pensione, i prodotti assicurativi, che in realtà sono prodotti assicurativi con funzione di investimento, come le polizze unit linked. Ecco, capire che cosa c'è dentro è fondamentale perché l'asset allocation di portafoglio, quindi complessiva di tutti i nostri portafogli o del singolo portafoglio, è ciò che nel lungo periodo determina i tuoi rendimenti, ok? Quindi non quando hai iniziato a investire, non è quella la determinante principale, quindi non è fare market timing ciò che determina i tuoi rendimenti, ma come sono distribuite all'interno del tuo portafoglio o dei tuoi portafogli le asset class. Cioè, quindi le asset class, che sono quei grandi contenitori dove rifluiscono tutti i capitali del mondo, azioni, obbligazioni, materie prime, alternativo in generale, e l'alternativo ricomprende l'immobiliare, le criptovalute, altri strumenti finanziari derivati e più speculativi, chi più ne ha più ne metta. Ecco, in questo caso, nel 94% dei casi, ciò che determinerà i tuoi rendimenti non sarà che cosa hai scelto, come prodotto finanziario, quando sei entrato a mercato, quanto ci hai messo come investimento periodico, ma la tua asset allocation, ok? Ecco perché è importante tenerla sempre monitorata ed è importante sapere cosa c'è dentro, perché se non sai cosa c'è dentro i prodotti finanziari non sai neanche qual è la tua asset allocation al momento, no Lore?
Esatto, cioè Giusto per essere pratici, se tu non sai quanto azionario in totale hai in tutti i tuoi prodotti finanziari, come fai a sapere quanto rischio ti stai prendendo? Come fai a sapere se è un rischio che puoi tollerare o meno? Come fai a sapere se è, diciamo così, una quantità troppo bassa o troppo alta rispetto ad obiettivi magari di lungo periodo come la pensione? Vabbè, se uno non sta investendo per obiettivi, però non l'ha mai fatto, male, momento moralizzatore, ma al di là di quello, anche se non stai investendo per un obiettivo, se siete troppo investiti sull'azionario e poi c'è una grossa perdita e scoprite in quel momento che la vostra tolleranza al rischio era più bassa di così, c'è un problema. Dovevate in qualche modo provare ad indovinarlo prima o rendervi conto dicendo ok, se so che l'azionario può scendere anche del 20-30% in un anno e tutto questo è quello che ho investito in azionario, quant'è la perdita che potrei vedere da questo punto di vista? 50.000 euro, aspetta un attimo, sono tanti soldi, fammi riflettere se è giusto o meno andare avanti. Poi magari dire no, in realtà ok, ho comunque questo tipo di stipendio, ho fatto, però di solito chi è più tranquillo è chi pianifica, di nuovo, si torna un po' sempre lì, perché già ha un po' nella testa questo tipo di possibile risultato nel breve periodo, perché sa che poi se sta investendo per obiettivi di lungo periodo, in lungo va tutto bene. Un altro esempio, vabbè, semplificato, però dai, grosso modo ci siamo. Un altro esempio molto chiaro di sto cercando di capire cosa c'è dentro e non riesco, perlomeno a livello personale, poi non so se abbiamo qualche fenomeno nell'analisi dei prodotti finanziari, ci scriva staff@dxinvest, sono le polizze con funzione investimento che accennava Andrea prima. Sono incredibili perché sono molto opache di loro, ma è come se fossero delle matriosche. Tu cominci, vai a vedere...
Le scatole cinesi. Cioè.
C'è la gestione separata e poi ci sono i fondi, i portafogli con fondi a gestione attiva. Allora cominci la gestione separata, devi andare a vedere cosa c'è dentro. Dici, ok, tanti titoli di Stato. Boh, speriamo che l'Italia non abbia ercato altre robe strane, però ok, ci siamo, andiamo sull'altra parte. Ok, e qui ci sono portafogli con tipo 20-30 fondi di cui scegliere. Quindi se uno volesse davvero fare un buon lavoro a livello di piccolo investitore dovrebbe mettersi lì, guardarsi tutti i 30 i fondi, fare cosa c'è dentro, cosa non c'è dentro, percentuali. Impazzisce un professionista, fatemelo dire fuori dai denti. Io non riesco a immaginarmi un risparmiatore normale con una vita che vuole farsi i fatti suoi, che passa 2 ore alla sera a studiarsi, ma è meglio mettere questo fondo o quell'altro fondo. Cosa succede in questo caso? Si finisce per fidarsi di quello che viene proposto dall'assicuratore o dall'impiegato bancario, che è un pacchetto, diciamo, preconfezionato, ma molto spesso poi non si fa il lavoro di andare a vedere cosa c'è dentro quel pacchetto preconfezionato, in cui ci sono fondi che hanno al loro interno o altri fondi, e lì vabbè, le scatole cinesi continuano, oppure altre azioni, e però sono delle valutazioni molto spesso che vanno un po' anche al di là della competenza di un piccolo investitore. Come si fa ad esempio a sapere se è meglio essere esposti al 60% sugli Stati Uniti o all'80% sugli Stati Uniti? GIF del macellaio qui è d'obbligo, ma cosa ne so? Quindi d'accordo magari che da questo punto di vista certe rilevazioni sono più roba da professionisti, ma sicuramente in questa fase i problemi da riscontrare sono due. Numero uno, riuscite a reperire tutte le informazioni? Se non riuscite dalla scheda informativa o dal KID, che sono un po' i due, diciamo così, strumenti più utilizzati da questo punto di vista, a reperire questo tipo di informazioni così, relative alla cosiddetta asset allocation, in cosa investono sti fondi e ste polizze, o è molto fumoso, è molto difficile, già questa è un campanello d'allarme. Quindi bisogna fare attenzione e ritorna il concetto, non capite in cosa state investendo, non è che siete stupidi, può essere che effettivamente il prodotto sia così complesso che è quasi fatto apposta per non farvi capire in cosa state investendo. Quindi sì. Se già è un po' fumoso, non si capisce, scatole cinesi, grosso segnale d'allarme.
Magari consiglio extra, allora diamolo, per quanto riguarda i fondi di investimento potete fare riferimento a Morningstar, perché poi c'è anche un altro discorso, non è così facile, a volte è anche difficile ottenere dagli stessi impiegati bancari la documentazione necessaria.
Sì, anche quelli che sono più onesti dovrebbero farlo, perché è parte del loro lavoro, quindi non fatevi remore a chiedere, non siete assolutamente stupidi, anzi, esatto. È un segnale di essere investitori intelligenti fare questo tipo di domande.
Comunque si può utilizzare Morningstar per i fondi comuni di investimento, per quanto riguarda invece i fondi pensione potete fare riferimento al sito istituzionale della Covip, e invece per quanto riguarda i prodotti assicurativi c'è una sezione sul sito di nuovo istituzionale dell'IVASS. Ok, quindi negli ultimi due casi sono le due autorità di vigilanza in materia. Un'ultima cosa su questo a cui volevo accennare brevemente è che quando capita molto spesso che sento dire da molti, in realtà da molte persone, io in realtà non ho capito bene cosa investe questo prodotto, però è buono perché sono soddisfatto del rendimento, no? Ora, per come la vedo io, il problema è: potresti anche essere soggettivamente, quindi alla luce di quello che tu pensi che debba essere il rendimento di quel determinato prodotto, posto che il rendimento non è l'unica cosa che conta, dovresti però ricordarti, e tutti noi dovremmo ricordarci, che valutare il rendimento di un prodotto va valutato anche alla luce dei rendimenti offerti da prodotti simili. Ci torneremo tra un po' sul concetto di benchmark, però il discorso è, cioè, potresti anche essere soddisfatto, diciamo, di un, per esempio, un fondo azionario che in 5 anni ti ha offerto un rendimento del 10%, però poi se andiamo a prendere gli indici o gli ETF comparabili, quindi che investono in asset class e strumenti finanziari comparabili, scopriamo che quel mercato lì in realtà poi magari ha offerto un rendimento del 25%. Allora lì campanello d'allarme, sì, potresti anche essere individualmente soddisfatto, però la soddisfazione individuale funziona fino a un certo punto, cioè non deve essere valutata solo alla luce dei tuoi parametri soggettivi, ma anche alla luce del costo opportunità, cioè il costo di aver investito su un prodotto che era più inefficiente, invece di aver impiegato i tuoi capitali su un prodotto più efficiente che ti avrebbe potuto far raggiungere i tuoi obiettivi di investimento prima, oppure ridurre i capitali che avresti dovuto allocare su quell'obiettivo, perché se con un rendimento maggiore chiaramente noi possiamo o raggiungere prima un obiettivo oppure dedicarci meno soldi, banalmente metterci meno soldi, perché un rendimento superiore mi permette di ambire a un capitale finale, diciamo, dell'obiettivo maggiore, ok?
Assolutamente. Come ultima cosa, poi prima di passare al prossimo punto, direi tanta attenzione ai fondi cosiddetti bilanciati, perché in ottica capire cosa c'è dentro, si capisce cosa c'è dentro magari a livello macro, quindi ok, investono in questo tipo di azioni, in questo tipo di obbligazioni, ma sulla percentuale sono sempre molto vaghi, perché per definizione si lascia libertà al gestore del fondo di cambiare l'asset allocation che diceva prima Andrea, quindi la percentuale di obbligazioni e di azioni durante l'anno, a seconda di valutazioni discrezionali, opinioni e quant'altro. Cos'è il problema con questo tipo di fondi per un investitore normale, per un piccolo risparmiatore, che non saprà mai durante l'anno quanto rischio effettivamente si sta prendendo? Perché si vedono dei rendiconti a fine anno che dicono ok, al 31 dicembre questa era, diciamo così, l'allocazione del fondo di investimento nel periodo 31 dicembre 2022, ad esempio. Però cosa succede? Non è detto che quell'allocazione con percentuale azionario obbligazionario fosse la stessa 2 mesi prima. Mi pare, qui forse sto sbagliando, ci sono una reportistica trimestrale, però cioè, immaginatevi un investitore che ogni 3 mesi si deve mettere lì, leggersi tutti questi report di fondi attivi e poi dire ok, quindi adesso la mia allocazione tra azioni e obbligazioni è cambiata così. Figurarsi, non lo fa nessuno, non lo fanno forse neanche i professionisti, direi. Ed è questa una delle ragioni per cui non si è mai consapevoli del livello di rischio che ci si sta prendendo con questo tipo di fondi bilanciati. Ed in più a livello di costi, che è il punto che vedremo tra pochissimo, è il prossimo punto a cui fare attenzione quando si valuta un prodotto finanziario, il parametro principale per capire se è spazzatura o meno, tendono comunque a costare di più senza capire se il beneficio che offrono nel continuo andare avanti e indietro sia effettivamente un beneficio, perché sia a livello di costi di transazione che di plusvalenze che magari loro devono andare a pagare sul realizzato, ci sono tutti dei meccanismi che rendono questo tipo di fondi meno efficienti rispetto anche ai fondi attivi più specializzati. Poi magari costeranno ancora tanto, però volete assolutamente andare sui fondi attivi anziché gli ETF? Va bene, però almeno sapete che questo è tutto obbligazionario, questo è tutto azionario, ve ne comprate quanto volete, così riuscite a tenere sotto controllo l'asset allocation. Okay. Ultimissima cosa, proprio veloce, questo è più per i nerd finanziari, mettiamola così. Molto spesso chi prende questo ragionamento alla Buffett, voglio capire bene in quello che sto investendo, poi rischia di portarlo anche troppo oltre. Perché si passa dalla persona che non ha la minima idea di che tipo di azioni o di asset class ci siano dentro un fondo a quella che dice se non mi spieghi come funziona il meccanismo di creation, redemption degli ETF o delle altre robe super tecniche, io non investo perché mi hai detto tu che ho bisogno di capire esattamente quello in cui sto investendo. Parliamoci chiaro, capire tutte le finezze tecniche di qualsiasi prodotto finanziario è una roba che è fuori dalla portata di qualsiasi risparmiatore medio. Ma non sto parlando solo di ETF, i fondi comuni funzionano allo stesso modo. Vi siete chiesti come funzionano i fondi comuni quando entrano nelle nuove quote? Che quindi bisogna andare ad acquistare le azioni che però hanno dei prezzi diversi rispetto a quando sono state comprate la prima volta, che costi extra? Cioè, è un casino, ragazzi. Cioè, se davvero si vuole andare così in profondità, si finisce per stare fermi e non fare nulla.
Allora, permettimi una cosa, secondo me qua c'è anche un altro discorso, perché poi c'è un equivoco. La finanza, ok? Le asset class, i prodotti su cui è possibile investire sono praticamente infiniti, ok? Anche a livello professionale, da un certo punto di vista bisogna specializzarsi, cioè io ve lo dico chiaramente, io non sono un esperto in derivati. Non ho la più pallida idea, cioè non è vero che non ho la più pallida idea di come funzionino, ma non è la mia area di expertise, ok? Allo stesso modo le obbligazioni singole non sono una mia area di expertise.
C'è anche obbligazioni singole a dire tutto e niente, perché ci sono le obbligazioni spazzatura, titoli di Stato ai paesi emergenti, titoli di Stato noiosi all'Europa, titoli di Stato americano invece a rischio di obbligazioni corporate, mille robe.
Tra l'altro a livello professionale ci sono delle figure professionali che fanno soldi in tutte queste nicchie, ok? Cioè gli assoluti non funzionano bene in generale nella vita, ma soprattutto nel mondo degli investimenti. Perché uno potrebbe pensare, ah ma come, cavolo, quello è diventato ricco con le obbligazioni. Sì, ci sono degli investitori che hanno fatto un sacco di soldi con le obbligazioni, ci sono un sacco di investitori professionali che hanno fatto un sacco di soldi con le opzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Perché si sono specializzati e hanno capito il funzionamento di quella nicchia di mercato. Ora, il punto è, voi avete la volontà, passione, capacità tecniche, capacità anche banalmente mentali di mettervi lì, dedicarvi 12 ore al giorno a studiare quelle nicchie, sapendo che è molto, 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 molto difficile essere competitivo? Boh, probabilmente no. Ok, se non è il vostro lavoro, no. Quindi,
in termini di costo opportunità, se quel tempo e l'intensità l'aveste dedicata al vostro attuale, diciamo così, area di lavoro, piuttosto che in quella in cui volete andare, probabilmente, non dico che sareste milionari, ma ci siamo vicini. Però è davvero un mercato super, super competitivo quello finanziario. Non è competere... Perché un ristorante è un business difficilissimo, per carità, ma perlomeno lì si compete contro il ristorante dall'altra parte, non è che si va a competere contro i megacolossi a New York che vengono. Invece i mercati finanziari funzionano così.
Diciamo che è un po' come mettersi di fianco a McDonald's, ok? E aprire un fast food a conduzione familiare di fianco al McDonald's. Più o meno l'ordine di grandezza, cioè l'ordine di
competenza. Chissà se ci hanno provato, mi sta intrigando sta cosa.
Non lo so, dovremmo
fare magari in Asia con lo street food.
Esatto.
Chi lo sa. Magari ci smentiranno, così ci arriveranno mail dalla Thailandia. No, ragazzi, noi qua abbiamo fatto fallire McDonald's con lo street food.
Billionaires, esatto. Ripercorriamo un attimo quei primi due passaggi. Dove si colloca all'interno della tua pianificazione il prodotto? Che cosa c'è all'interno del prodotto? Terzo punto, l'ha già anticipato Lorenzo in parte, quanto costa?
Okay. Esatto, sono una di quelle informazioni che si trova raccogliendo scheda informativa e kit che devi fare nell'aspetto numero 2, cosa poi devi cercare, quello che c'è dentro, quindi l'asset allocation. Altre cose che devi cercare sono i costi. Ok, adesso andiamo a vedere cosa sono.
Allora, i costi, perché abbiamo messo l'accento sui costi? I costi sono una funzione inversa dei rendimenti, ok? Cioè normalmente nella vita di tutti i giorni c'è un po' questa credenza popolare che ovviamente nel day to day funziona bene, cioè più pago, più ottengo un prodotto o servizio migliore, ok? Ovviamente non funziona in maniera trasversale, in maniera assoluta per tutti i prodotti e servizi, ma è un ragionamento che di base funziona, no? Come dicevano i nonni, compra bene che così compri una volta sola, no? Chi compra male invece è costretto a comprare più volte e quindi finisce per spendere di più di quello che ha comprato una volta sola, ma bene. Nel mondo della finanza in realtà non funziona così, proprio perché i costi sono un fardello. Immaginate di avere uno zaino, di stare facendo un'escursione. Chi investe su prodotti costosi, in realtà nello zaino c'ha le pietre, ok? Quindi arriverà molto più stanco, molto più scarico e forse non arriverà neanche in cima alla montagna. Mentre invece chi ha dei prodotti che hanno dei costi di gestione, quindi dei costi di gestione annui, che vi vengono ovviamente addebitati sia che il mercato vada bene sia che il mercato vada male, se questi sono più contenuti è molto più facile la scalata verso la vetta, no? Perché lo zaino è vuoto o lo zaino contiene dei sassolini.
Esatto, il capitale che non viene speso viene reinvestito e quindi poi l'interesse composto lavora meglio. E ci sono proprio degli studi a riguardo che mostrano come i costi siano una delle variabili principali sul rendimento finale. Però molto spesso quando noi facciamo vedere le statistiche, fanno vedere che i fondi attivi perdono contro il mercato, gli ETF, passa un po' la convinzione che i gestori del fondo siano tutti dei coglioni. Non è vero, invece, sono persone che hanno studiato tanto, però partono con questi zaini che diceva Andrea. Se il loro fondo costa l'1,5 o il 2, loro sanno che sono già indietro 20 metri in una gara di 100. Quindi devono riuscire a correre e recuperare questi 20 metri, una volta arrivati lì devono comunque farne altri 10 per riuscire a fare addirittura anche meglio. Quindi già un'impresa poco facile di suo fare meglio dei mercati, e nell'aggregato, come abbiamo visto nell'ultimo podcast con Lorenzo Volpi, con Bogolo è impossibile, cioè la somma di tutti gli investitori deve fare il rendimento medio per forza, aritmetica, non ci si sfugge. Però in più i gestori attivi hanno questi costi come zavorre che li portano quindi in media ad avere un rendimento ancora più basso rispetto all'ETF, dove invece i costi sono molto limitati e da questo punto di vista è molto più tranquillo.
Magari facciamo un esempio numerico, Lore, che
assolutamente
così, facile. Immaginatevi un rendimento di mercato del 10%, ok? Totalmente semplificativo. Un rendimento di mercato del 10% su, diciamo, un fondo che investe su quello stesso mercato, ok? Che ha un costo del 2%. Allora, solo per neanche battere il mercato di riferimento, ma solo fare come il mercato, il gestore del fondo di fatto deve battere il mercato perché deve ottenere un rendimento del 12%. Però allora uno potrebbe dire, ma io perché mai dovrei dare i miei soldi a qualcuno che, sì è vero, mi fornisce il rendimento di mercato, però battendo di fatto il mercato, cioè è un'insensatezza. Il problema è che è estremamente difficile battere il mercato.
Si aspetta che uno sia così bravo che batte il mercato di così, faccia una goleada al mercato. Sì, adesso esatto. 5 esatto. punti all'anno.
Esatto. Proprio per questo motivo i fondi di investimento partono con questo fardello. Tra l'altro senza avere alcuni vantaggi degli ETF, che qua non vi spieghiamo nel dettaglio perché sono veramente tecnicismi, per quanto riguarda l'efficienza fiscale. Okay. Perché ovviamente anche gli ETF hanno un costo, ok? E lo scopo di un ETF è quello di replicare l'andamento di un determinato mercato di riferimento, ok? Immaginiamo il mercato azionario italiano, FTSE MIB, ok? Un ETF che replica quel mercato lì dovrà comprare tutti i titoli che rientrano all'interno del FTSE MIB, però, signori, ha un costo di gestione in termini di, banalmente, persone che ci stanno lavorando all'ETF, costi di transazione. Ecco, questo è il vantaggio, diciamo, non sleale, però insomma, è lì, è legale, quindi non è sleale, il vantaggio degli ETF. Perché grazie a dei costi contenutissimi a livello di transazione, quindi quando l'ETF acquista e si mette in pancia titoli azionari dell'indice che va replicando, paga pochissimo e soprattutto ha un vantaggio, un bonus da ribilanciamento che è lì che si fa vedere la bravura del gestore dell'ETF, perché ovviamente anche l'ETF costa, cioè per quanto costi poco, costa, e quel costo lì deve essere annullato grazie alla bravura del gestore dell'ETF per poter replicare il più fedelmente possibile il mercato. Cioè capite che se il mercato di riferimento fa il 10, l'ETF costa lo 0,2, in teoria il rendimento dell'ETF dovrebbe essere del 9,8. Però in realtà molto spesso non è così, c'è sempre un minimo di differenziale, che è il cosiddetto tracking error, però è veramente, veramente microscopico, mai così ampio come il costo dell'ETF stesso, il costo di gestione dell'ETF stesso.
Per quanto riguarda gli ETF, diciamo, sono abbastanza efficienti a livello di costi. Comunque sul discorso quali costi guardare in generale, avevo realizzato un video, diciamo, molto completo su YouTube. Vediamo se riusciamo a linkarvelo in descrizione. Se no, se scrivete Wikileaks, costi di investimento, probabilmente vi salta fuori. Se andate su YouTube lo trovate in modo comunque facile. Facendo una carrellata in modo molto veloce su, diciamo così, i prodotti finanziari che si hanno più spesso in portafoglio, ci sono costi di entrata e costi di uscita. A volte ci sono, a volte no. Sono soprattutto tipici delle polizze con finalità di investimento. I fondi di investimento li hanno un po' tolti. I costi di gestione, che sono i più importanti in assoluto, se c'è solo un costo che dovete trovare e guardare è quello, perché è vero che i costi di entrata e di uscita e tanti altri costi, diciamo così, one-off che capitano una volta sola non fanno mai piacere, però per definizione capitano una volta, quindi il loro impatto può essere forte però limitato. Invece i costi di gestione vengono applicati sistematicamente tutti gli anni. Quali sono i primi da tenere sotto controllo? Più ci sono anche altri eventuali costi, ad esempio per chi si appoggia con un consulente finanziario, ci sarà anche la parcella del consulente. Se avete un vero consulente finanziario, non impiegato bancario, e non pagate nulla, attenzione, perché se andate a vedere il rendiconto, probabilmente ci sarà un 0,5, 1%, quello che è, del vostro investito che va nelle tasche del consulente. Anche degli impiegati bancari, non è un segreto per nessuno, hanno delle commissioni in base ad alcuni tipi di prodotti finanziari, se ne vendono di più, portano a casa di più di stipendio, quindi c'è un sistema un po' disallineato a livello di incentivi. Però ecco, diciamo, i costi su cui concentrarsi, perlomeno all'inizio, se nel mare di costi non ci si riesce a capire tanto, sono i costi di gestione, quelli che vengono applicati tutti gli anni. quanto devono essere? È un po' la domanda da 100 milioni. Diciamo che se in pochissimi casi veramente eccezionali ci possono essere costi di gestione annullati da una grande bravura del gestore che riesce a portare a casa un rendimento, mi viene in mente Simmons, che vabbè, lui era americano, però aveva dei costi fuori di testa dal suo fondo e nonostante tutto con la sua strategia super matematica riusciva a portare a casa dei rendimenti altrettanto fuori di testa. Però ecco, di Simmons ce n'è uno. Nel 99.9% dei casi i costi troppo alti significano rendimento troppo basso e soldi in meno per voi. Troppo alti cosa vuol dire? Facendo un po' una super generalizzazione, diciamo che fino allo 0.2% è un costo accettabile. Perché è proprio 0.2 e non un altro numero? Perché è quello che hanno gli ETF più efficienti, sia azionari che obbligazionari. Raramente si tende a superare lo 0.2%. Tra 0,2 e 0,8, magari facciamo anche 1% a voler essere generosi, è quasi accettabile, soprattutto se stiamo parlando di fondi attivi, che tendono a costare comunque un pochino di più. Non è il massimo, ovviamente, tra un 1 e uno 0,2 è 5 volte tanto, ci mancherebbe, la differenza è abbastanza sentita.
Soprattutto
però, nel senso,
termine.
Esatto, mettiamolo come accettabile, tra virgolette, e tutto quello che è sopra l'1%, se in termini di rendimento questa cosa non è giustificata e molto spesso non è così, avete già quasi la sicurezza che sia un prodotto finanziario inefficiente.
Sì, tra l'altro Lore, io mi permetto di dire questa cosa. Allora, tunnel di uscita, commissioni di sottoscrizione, commissioni di performance, cioè ci sono ancora dei fondi che applicano delle commissioni di performance nel caso in cui il fondo riesca a battere di una determinata percentuale il benchmark. Una parte se lo trattiene il fondo e non ti viene dato quel rendimento. Per me, oggi, sono un po' come i menù anni 80 Mari e Monti, ok? Totalmente fanè, totalmente in disuso, veramente cafoni.
Ascolta una cosa, Andre, visto che hai accennato questo, approfondiamo e rendiamo un attimo un po' più facile cos'è il benchmark, visto che è il nostro punto, comunque, prossimo punto. E la domanda era quanto ha reso rispetto al benchmark, quindi dove si applicano queste condizioni. Uno dice, beh, se ho reso di più del benchmark, vuol dire che ha fatto meglio. Il benchmark, diciamo, un termine di paragone, se vogliamo proprio tradurlo dall'italiano all'inglese, cosa vuol dire? Che se ci sono dei prodotti, ad esempio, che investono solo nel mercato italiano, un buon termine di paragone, un buon benchmark sarebbe il FTSE MIB, che investe nelle principali aziende, cioè l'indice che rappresenta meglio le principali aziende italiane. Ora, non è sempre perfetto, per esempio, se le aziende fossero un po' meno capitalizzate, forse sarebbe più corretto usare lo STAR, che è l'indice delle società italiane più piccole, che però comunque sono capitalizzate a sufficienza. Però a me piace tenere le cose un po' più semplici. In che senso? Pensiamo sempre in termini di costo-opportunità. È vero che su un tipo di situazione magari c'è un benchmark perfetto che potrebbe essere quello più adatto, però con i vostri soldi state facendo una scelta precisa di dove li andate a mettere. Quindi cosa vuol dire? Nel momento in cui voi dite ok, investo al 100% in azioni italiane, il benchmark corretto, probabilmente per valutare l'investimento, dovrebbe essere uno degli indici italiani, facciamo finta il FTSE MIB, ma in realtà state rinunciando anche alla possibilità di investire in un indice globale come l'MSCI World. Quindi per paradosso, anche se non è esattamente corretto proprio da un punto di vista in termini di rendimento, in termini di costo-opportunità è una domanda che dovreste farvi. Ma se io metto quei soldi scommettendo di fatto solo sull'Italia, mi va meglio o peggio rispetto che investire in tutto il mondo? Quindi è un po' questo tipo di, anche diciamo così, di benchmark da tenere a mente. C'è quello più classico che magari vi trovate scritto sul fondo, tipo boh, FTSE MIB perché investe solo in Italia, hanno pure ragione, ma attenzione perché come costo opportunità potreste investire anche altrove in qualcosa di più globale e magari avere un rendimento superiore. In più c'è il problema che tanti benchmark sono un po' farlocchi, vero Andre?
C'è un discorso generico, cioè il discorso generico per me è chiaramente anche industria degli indici, è un'industria fiorente, cioè ci sono delle società che si occupano di costruire gli indici, ok? Quindi ci sono tanti indici a disposizione delle case di investimento. Adesso in realtà si è un po' migliorata la cosa e devo dire grazie a Morningstar, perché che cosa succedeva in passato? Succedeva che dei fondi di investimento scegliessero un po' arbitrariamente il benchmark, ok? Quindi il parametro di riferimento per valutare le performance del fondo stesso. E capite bene che come si può manipolare la performance, perché se io scelgo un determinato indice che è andato in un modo piuttosto che un altro, che magari sarebbe anche quello più corretto, e in quel modo lì riesco a evidenziare una performance superiore a quella che in realtà è stata poi effettivamente l'operatività all'interno del fondo, beh, cambia un po', cioè divento molto più appetibile per gli investitori, molto più appetibile per gli analisti, prendo soldi dagli investitori, attiro capitali, banalmente, ok? Qua c'era l'esempio del fondo che hai menzionato all'inizio, dei fondi sull'acqua, Water, H2O, che in teoria, doveva essere un obbligazionario puro, però poi in realtà...
Aveva dei rendimenti della Madonna, nel senso, meglio degli azionari, la gente diceva Bruno Crates è un mago, il nuovo Warren Buffett, no, come Bill Gross, il genio del mercato obbligazionario.
Esatto, sì, Gross. I geni dei mercati obbligazionari, anzi, si diceva, quelli che sono riusciti a rompere i mercati obbligazionari, addirittura come se fosse una macchina, però poi in realtà si è scoperto che facevano dei grandissimi rendimenti speculando forsennatamente sui tassi di cambio.
E in più, come tanti investitori sanno, è successo dopo, investivano anche in roba illiquida, quindi ci sono state anche delle situazioni molto spiacevoli. E anzi, notizie, sto guardando, ok. Però qui una notizia vecchia, per dire, l'esposizione sul rublo aggrava la situazione di H2 Asset Management, quando in realtà il rublo adesso è ai massimi dal 2015, quindi sta... Forse quello gli sta andando anche bene, per carità, a meno che non abbiano già chiuso la posizione. Però sono andati un po' sotto pressione, poi cosa succede? Gli investitori diventano un po' più consapevoli del tipo di rischio che si manifesta quando cominciano ad esserci le perdite o degli asset non facilmente liquidabili. Quindi cosa succede? Che i fondi attivi non riescono a ridare indietro i soldi immediatamente agli investitori. Scatta il panico, ancora più persone chiedono soldi. È l'equivalente di una bank run, andare a togliere i soldi alla banca perché si pensa che vada tutto in crash, ma succede in misura più piccola con il fondo. Vuoi togliere quei soldi prima che vada tutto a zero? Ma questa dinamica incentiva, diciamo così, il meccanismo di discesa del fondo e dei titoli che sono contenuti nel fondo. Ed è un'altra di quelle cose che, in linea di massima, ha un impatto un po' minore sul mercato con gli ETF per, di nuovo, il meccanismo di creation redemption. Non entriamo nel tecnico, sennò sono disastri, però forse una delle poche volte in cui vi chiediamo di fidarci sulla parola. Non che siano botte di piacere per i mercati azionari se degli ETF andassero pesantemente in liquidazione, anzi, però nel senso dovrebbe essere un filo più limitato, ecco, mettiamola così.
Sì, io volevo dire anche un'altra cosa, molto spesso ve lo dovete creare voi il benchmark, perché banalmente mi viene in mente i fondi pensione, no? E i fondi pensione che magari sono anche misti, quindi hanno una componente a gestione separata, una componente che investono in fondi azionari, una componente che investe in fondi obbligazionari, e in quel caso dovete essere bravi voi a determinare qual è il benchmark. Ma in generale, per i fondi di investimento invece, vi consiglio nuovamente di utilizzare Morningstar, perché Morningstar ha migliorato tantissimo le policy a livello di proprio i gestori dei fondi di investimento, perché molto spesso cosa succedeva? Gli analisti Morningstar scoprivano che il benchmark del fondo di investimento era quello scorretto e indicavano loro invece nelle statistiche, quindi relative al fondo di investimento, il benchmark corretto, dando tra l'altro una valutazione analyst Morningstar inferiore e deteriore, proprio perché c'era chiaramente una mancanza di trasparenza, no? Da questo punto di vista.
Spezzare una lancia a favore di certi fondi, è capitato di vedere degli ETF che su Morningstar fanno molto molto peggio del benchmark, quando poi si va a vedere si scopre che hanno sbagliato il benchmark, è proprio dichiarato un altro, e l'ETF, l'abbiamo detto, per definizione non può far tanto peggio di così, quindi quando si vanno a vedere anche i risultati si vede meno 0.2, più 0.1, meno 0.2, si allinea, nel senso, quindi... Ecco, Morningstar non è buono per analizzare gli ETF da questo punto di vista, perché molto spesso il benchmark non corrisponde. Con i fondi attivi è un po' un hit or miss, quindi ogni tanto è giusto, ogni tanto è sbagliato, ma cercate di fare un po' considerazioni critiche, soprattutto ad esempio con i cosiddetti bilanciati. Molto spesso nei bilanciati si prende un benchmark molto obbligazionario, perché storicamente le obbligazioni rendono meno delle azioni, se poi si porta a casa un rendimento extra anche prendendosi più rischi, investendo in più azionario, e ci sono le commissioni di performance, ci si pappa pure quelle.
Ma tra l'altro, quindi, poi loro dovresti ponderare in base alla composizione interna del fondo, no? Cioè, facciamo un esempio, un fondo bilanciato investe l'80% in obbligazioni, il 20% americane e il 20% in azioni americane. e dovreste andarvi poi a ponderare per verificare effettivamente se il benchmark è corretto, la performance della parte obbligazionaria con l'indice di riferimento, ad esempio il Treasury 1-3 anni americano, e per la parte azionaria che pesa solo per il 20%, prendere lo standard PUR 500.
Poi attenzione, le percentuali cambiano, perché non sapete se durante l'anno era un 80-20 oppure sono stati momenti diversi, quindi è tutto molto approssimato.
E tra l'altro con il rischio di window dressing, tra l'altro.
Esatto, che è il rischio, per chi non lo conosce, di a fine anno si fa vedere una determinata asset allocation, si fanno vedere determinati titoli in portafoglio per rassicurare gli investitori, quando negli 11 mesi prima è passato dentro di tutto, quasi, o comunque non. Sono cose che non appaiono prima della reportistica. Poi magari, vabbè, più che su base annuale, dipende un po' dal fondo, credo che abbiano almeno trimestrali o semestrali, debbano dare aggiornamenti un po' più frequenti, ma è lo stesso principio, si fa solo quando si arriva alla fine del trimestre o del semestre piuttosto che dell'anno. Mm-hmm. Ultima, chiamiamola così, regola del pollice, preso dall'inglese euristica, una roba per semplificare un po'. E mi sono ispirato per questa a Peter Lynch, quando lui è uno dei più famosi stock picker, diceva: a me piacciono tanto le azioni di business che hanno dei nomi di merda, diceva lui, perché se hanno un nome brutto, un nome imbarazzante, allora vuol dire che probabilmente l'azione è così buona che ce la compra solo chi ci crede, perché un sacco di gente davvero dice: boh, no, non mi piacerebbe avere la Cantacessi Inc., non lo so, mi piacerebbe. E con i fondi si può fare un ragionamento simile. Se ci pensate, gli ETF, con tutto il bene che voglio agli ETF, hanno i nomi un po' bruttini, lunghi così, boh, sembrano i nomi... Potrebbe essere il nome del figlio di Musk, un ETF. Invece se ti vai a vedere, certi fondi comuni hanno tutti sti nomi, per esempio i fondi H2O, c'era il vivace, dinamico, attivissimo, vi voglio tanto bene, salviamo l'ambiente. Tanto più il nome è bello, tanto più è probabile che il fondo sia una ciofeca. Potete usare magari questa come, non funziona al 100%, però abbastanza alta come livello di
accuracy.
Ok, stavo guardando cosa c'era rimasto, perché questi sono i punti grossomodo fondamentali, nel senso, per chi è un investitore che non è un grande appassionato, vuole almeno capire qualcosina sulle cose fondamentali, cosa c'è dentro asset allocation, quindi dove investi, come, perché, giusto per avere un'idea, non dovete poi dire giusto o sbagliato, ma almeno sapete percentuale di azionario obbligazionario, i costi, soprattutto quelli di gestione, fondamentali. Un aspetto che abbiamo toccato, che è anche quello del rischio, ne abbiamo un po' accennato con il fondo H2O, attenzione, perché dalle volte rendimenti superiori significano anche rischi superiori. Per cambiare esempio, lo sa bene chi ha investito nel fondo ETF a gestione attiva ARK di Cathie Woods, che aveva avuto dei rendimenti incredibili nel 2020-2021 investendo in tech super speculativo, adesso fa meno 80. Avevo visto un grafico che c'era il cotone che aveva fatto meglio nei 5 anni del fondo Cathie Woods, quindi l'investimento in magliette era probabilmente migliore nel lungo periodo. Chi lo sa, non è ancora finita, ci mancherebbe, però il cotone sarà fatto sentire.
Quindi diciamo, riassumiamo un attimo noi i punti. Perché? Quindi perché avete quei prodotti finanziari all'interno del vostro portafoglio di investimenti? Cosa? Cosa c'è dentro? Quanto costa? E infine...
Il rischio, diciamo, grosso modo, qui vabbè, un po' approssimato con la volatilità, però sempre anche col criterio, attenzione, non troppo azionario per soldi che vi servono domani mattina in un arco di tempo vicino.
E 5 direi, cosa, esatto, quanto ci metti a gestire i tuoi investimenti. Anche lì è una questione di costo opportunità, no? Cioè, se io devo
dedicato
dedicare...
più fai da te questo, mettila così, perché uno dice, tanto fa tutto il consulente, lì è tanta attenzione a tutti i punti che abbiamo visto prima, che magari state strapagando per il privilegio, tra virgolette, di non seguire il portafoglio. Per chi invece è un po' più smanettone, fa un po' di fai da te, attenzione a quanto tempo ci mettete a seguire il tutto.
E tra l'altro questo è uno dei vantaggi della semplificazione stessa della propria vita finanziaria. Cioè, semplificando si sblocca del tempo che potrebbe essere utilizzato per attività più produttive da un punto di vista professionale e anche economico o personale, ok? Quindi da dedicare alle cose che ti piace fare nella tua vita. Soprattutto perché, cioè, io mi immagino sempre il caso di una persona che guadagna bene 5, 6, 7, 8, 10 mila euro al mese e poi dedica 4 ore alla settimana alla
fare trading sul Forex.
O fare trading sul Forex con cifre ridicole. Cioè, il concetto è un po' quello. Probabilmente, già solo lavorandole quelle ore, guadagneresti molto di più di quello che potresti guadagnare di extra facendo una attenta analisi e monitoraggio dei tuoi investimenti.
Tra l'altro, per paradosso, secondo me questo vale anche per chi guadagna poco. Cioè, se uno gira gli hamburger al McDonald's, davvero si deve star lì a trovare il massimo prodotto finanziario più efficiente quando riesci a metterci 100 euro al mese, quando invece se aprisse il suo di franchise, facesse qualsiasi altra cosa che gli raddoppia lo stipendio, poi ha immediatamente a disposizione 500.000 euro in più da investire. È incredibile come in questo caso il costo opportunità di dedicare troppo tempo agli investimenti sia alto, sia per chi guadagna già tanto e potrebbe usare quei soldi per il suo lavoro, cioè per ulteriormente, diciamo così, dare una spinta alla sua carriera, sia per chi si trova ancora in fase all'inizio o in un momento un po' così, perché può utilizzare allo stesso tempo attenzione e risorse per tirarsi fuori.
Sì, quello che
l'unica eccezione
parlato...
magari sullo smanettone, speculazione e quant'altro, per chi lo fa anche un po' per passione. Io ho un mio amico, lui è stra appassionato di orologi, va anche a fare i viaggi, compra, vende Rolex, fa sbriga, disfa, è anche imprenditore. Da un punto di vista strettamente razionale, se dedicasse il 100% del tempo alla sua azienda sarebbe meglio? Probabilmente sì, cioè, non gli ho mai visto i bilanci, fatto i conti in tasca, ma immagino di sì. Ma per lui è una sua passione, gli piace così tanto, è un piacere, e ci fa pure dei soldi da questo piacere, chiamiamolo così, meglio per lui. Se questo è lo spirito, ben venga anche un certo tipo di speculazione o di un portafoglio di azioni singole e quant'altro. Altrimenti rischia solo di, in termini di costo opportunità, diventare un'occasione persa che si può usare per qualsiasi altra cosa.
È un piacevole extra. Il fatto che gli porti dei soldi è un piacevole extra. Ti ricordi che ne abbiamo parlato quando abbiamo discusso del libro di Maggiulli? No, che c'è un continuum, era uno dei concetti che ci era piaciuto di più. C'è un continuum tra risparmio e investimento, no? Cioè, se uno ha 1.000 euro o 10.000 euro sul conto corrente, facciamo 1.000 euro sul conto corrente, ma pur ottimizzando i propri portafogli di investimento fino ad arrivare a un rendimento stellare del 15% annuo, ok, ma sono 150 euro l'anno. Cioè, probabilmente non andando a mangiare fuori un paio di volte, riuscireste a risparmiare una somma...
L'inflazione sì, poi adesso, vedi.
Cioè, quindi... C'è una fase della vita in cui sicuramente bisogna concentrarsi non sul risparmio in sé, ma il risparmio nel senso aumentare le proprie entrate in modo poi da poter finanziare correttamente i propri portafogli di investimento. Perché ci sarà un momento nella tua vita in cui l'investimento, cioè i benefici economici, quindi i rendimenti apportati dai tuoi portafogli di investimento, sono superiori alla tua capacità di risparmio. E allora lì è il momento di concentrarsi sull'investimento. Piuttosto che sul risparmio, aumentare il capitale umano, eccetera, eccetera.
Assolutamente sì. E quindi il costo opportunità che abbiamo messo come ultimo punto su come valutare i prodotti finanziari. Attenzione, questo specialmente per chi vuole fare troppo fai da te, il rischio di spendere davvero troppo tempo, energia e altro per un guadagno marginale o addirittura nullo, se magari uno dice voglio battere il mercato e poi finisce a comprarsi delle ciofeche.
Exactly. Va bene Lore, direi che siamo stati più che... Cioè abbiamo provato almeno a essere esaustivi. Solo il tempo e il pubblico potrà dirlo. Solo il mercato potrà dirlo.
Ci rivediamo tra 10 anni allora, dai.
Ci rivediamo tra 10 anni, segnatevi queste previsioni. No, vabbè, scherzo.
Ce l'abbiamo previsto. Il mercato fluttuerà, attenzione.
Abbiamo previsto che avete dei prodotti inefficienti, spazzatura nei vostri portafogli.
È vero, incredibile.
Lo vogliamo sapere adesso. Se è effettivamente così.
Gli unici che non sono autorizzati a scriverci sono i clienti Planix, tutti gli altri scriveteci. No, avete torto, io c'ho in portafoglio sta roba. Sicuro, aperto bene.
Va bene, Lore, grazie come al solito, è un piacere discorrere e parlare con te e grazie a tutti dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.
Alla prossima e proprio spottone finale, venite a trovarci un po' sui nostri social, siamo su Instagram, Facebook, YouTube, se ci state ascoltando via podcast, se ci state ascoltando su YouTube, blog, siamo un po' dappertutto, venite a trovarci, ci fa sempre piacere, o scriveteci qualche feedback a staff@dxinvest.com. Vi aspettiamo alla prossima.
Alla prossima, ciao ciao.